È sempre un privilegio di tornare qui a Grace Church. Questa è la chiesa in cui noi siamo cresciuti, da cui siamo stati mandati a fare un servizio. E ringraziamo per la tua fedeltà alla parola di Dio, John MacArthur. E qui, che ho imparato che se vuoi amare il Signore devi odiare tutti quelli che cercano di rimpiazzarlo, se vuoi amare la verità devi odiare tutto quello che si oppone. Quello di cui voglio parlare stamattina è la tesi per il cessazionismo. Qualcuno mi ha sentito menzionare che parlavo sul cessazionismo, mi hanno chiesto se era qualcosa di politico contro l'unione degli stati. Io vivo in Texas, ma nessuno parla di uscire dagli Stati Uniti. Quello di cui parlerò questa mattina non è un problema politico, ma un problema biblico. Questa etichetta del cessazionismo è un'etichetta, non è stata data da qualcuno che voleva parlare bene di noi, è un'etichetta negativa, è qualcosa che mette in evidenza quello che non crediamo. È qualcosa che mette in evidenza non qualcosa di positivo. Il problema con questa etichetta che ci è stata data del cessazionismo, ma è facile renderla una caricatura nel dire che noi crediamo che lo Spirito Santo ha finito la sua opera. Noi veniamo accusati di credere che lo Spirito Santo è stato relegato a non operare più. In qualche modo ci fa vedere come delle persone che non hanno una visione biblica. Noi crediamo che lo Spirito Santo non soltanto ha continuato la sua opera, ma lui dimostra in noi e attraverso in noi la potenza di Cristo risorto. Nessun effetto eterno avviene in una chiesa o in un credente se non è l'opera dello Spirito Santo. Noi possiamo produrre degli effetti temporanei, ma quello che è eterno viene solo fatto dallo Spirito Santo. È una misrappresentazione di quello che crediamo che dire che noi crediamo nel Padre, nel Figliuolo e nelle Sante Scritture. In qualche modo dicono che noi abbiamo rimpiazzato le Scritture con lo Spirito Santo. Non siamo delle persone che credono che la Bibbia è Dio. Così, cos'è che crediamo noi? Noi crediamo che Lui ha cessato in una delle sue funzioni. Non dà ai credenti i doni miracolosi come parlare in lingue, profetizzare e guarire. Coloro, quelli che credono nella continuità di questi doni, loro credono che questi doni hanno continuato senza sosta dalla Pentecoste e che credono che nonostante c'è stato un declino che stanno essendo ristorati nella Chiesa. Ci sono diversi aspetti del movimento carismatico, ci sono i pentecostali carismatici e alla terza ondata. Loro tutti credono in una continuazione. Loro scrivono e hanno le stesse tesi nel credere nel continuazionismo. Queste sono quelle le cose che dicono. Dicono prima di tutto che il Nuovo Testamento non dice che i miracoli cesseranno durante l'era della Chiesa, ma questa è una tesi che anche non ha l'idea contraria, dove c'è scritto nella Bibbia che continueranno per tutta l'età della Chiesa. Loro dicono però che ci sono dei passi della Bibbia che dicono che i doni continueranno per sempre. 1 Corinzi 13, versetto 10, dove dice quando la perfezione sarà venuta, che quello che è in parte sarà abolito. E dicono che soltanto quando Cristo tornerà, allora questi doni parziali delle lingue e della profezia cioè saranno. Noi sappiamo che questo è un passo dove ci sono diverse interpretazioni e non tutti sono d'accordo, e tutti e due i lati di queste vedute hanno posizioni diverse. Così è difficile cercare di usare questo passo per dimostrare quello che è la loro posizione. Questo passo è stato usato molto per parlare del cessazionismo. Il terzo modo in cui loro cercano di difendere questa posizione è che il Nuovo Testamento parla della vita della Chiesa e quello che ha fatto iniziare l'età della Chiesa non può smettere durante l'età della Chiesa. Quello che è cominciato con il tempo apostolico deve continuare anche nel tempo post-apostolico. Ma la maggior parte di loro non crede che questi doni sono presenti nello stesso modo in cui erano presenti in Pietro e Paolo, e così anche loro non sono d'accordo che questi doni hanno continuato nello stesso modo. In altri modi loro anche sono cessazionisti in qualche modo. Ma la tesi o la loro argomentazione più normale è di dire che ci sono 500 milioni di cristiani che hanno esperienze carismatiche, non possono essere tutti nell'errore. Allora pensiamo a questo. Usando questa stessa tesi, allora noi dobbiamo credere che tutti i miracoli della Chiesa Cattolica sono anche veri. Ce ne sono un miliardo di loro, un miliardo di persone che credono in quei miracoli e hanno molta storia dalla parte loro. Il punto è questo, che milioni, anche 500 milioni o anche un miliardo di persone possono essere nell'errore. Questi sono quelli che loro credono sono i punti principali per contro il cessazionismo. Io voglio definire adesso che cos'è il cessazionismo. Questo è quello che non vuol dire, e non è quello che dicono i nostri critici, che Dio non fa più nulla che è miracoloso. Come pastore di una chiesa, io vedo il miracoloso spesso. Perché ogni volta che un uomo peccatore che è morto torna alla vita, è un'opera miracolosa dello Spirito Santo. L'Apostolo Paolo dice che l'unico modo che un uomo che è peccatore, che è cieco, può venire alla verità è quando il Dio che ha detto ci sia fatta luce, le persone vengono alla luce. Noi crediamo che quando i credenti pregano e persone sono guarite, ed è contrario a quello che i dottori dicono, è l'opera di Dio. Questo non vuol dire che il cessazionismo crede che lo Spirito Santo non può fare quello che è miracoloso oggi. Dio può fare quello che vuole. Se Dio vuole che qualcuno parla in una lingua che non ha mai studiato, lo potrebbe fare. Ma non sarebbe il dono che troviamo nella Bibbia che era la rivelazione di Dio. Cosa vogliamo dire quando noi diciamo che noi siamo cessazionisti? Noi crediamo che lo Spirito Santo non dà sovranamente dei doni miracolosi che sono elencati nelle scritture e che erano presenti nella Chiesa del primo secolo. Non è il piano dello Spirito Santo, non è neanche il suo modo di fare, di distribuire doni miracolosi ai credenti e alle chiese come lo ha fatto al tempo degli Apostoli. Questi doni hanno cessato ad essere normativi come erano normativi con gli apostoli. Allora, qual è la domanda? Perché crediamo questo? Perché crediamo che questi doni miracolosi sono cessati? Quando noi crediamo che lo Spirito Santo continua ad operare. Quando si parla a un cessazionista, lui ti porterà a leggere Prima Corinzi 13, ma noi, e noi credo che sia un buon passo, ma io credo che ci sono 7 motivi biblici per credere al cessazionismo. Credo che ognuno di questi motivi avrebbe bisogno di un messaggio completo, o forse anche una serie di messaggi. Il mio scopo questa mattina è di parlare di questo. Questo sarà, no, vedremo questo passo, ma è diverso da come predico nella mia chiesa, dove predico per anni su dei passi biblici. Ma il mio scopo questa mattina non è di dare tutte le motivazioni o di rispondere a qualsiasi domanda, ma quello che voglio dare è una visione dall'alto per una tesi biblica per il cessazionismo e spingervi a studiare. Il primo motivo biblico per cui credo che c'è il cessazionismo, che i doni sono cessati, è il ruolo unico dei miracoli. Molti credono che ci sono miracoli in tutte le pagine della Bibbia, ma in realtà ci sono stati dei momenti particolari in cui Dio ha operato miracoli. Ci sono 3 periodi nella parola di Dio dove Dio ha dato a degli uomini la potenza di fare miracoli. Il primo periodo è stato dato a Mosè e Giosuè. Questo periodo è partito dal 1445 prima di Cristo all'Esodo ed è finito nel 1380. Questo periodo è durato circa 65 anni. Il secondo momento dove ci sono stati miracoli è stato durante il periodo di Eliseo e di Elia. Loro hanno avuto ministero dall'860 al 795 avanti Cristo. Di nuovo un periodo di circa 65 anni. Il terzo periodo di miracoli era nel tempo di Cristo e i suoi discepoli. È cominciato col ministero di Cristo e ha continuato fino alla morte di Giovanni, un periodo di circa 70 anni. Nella storia Dio occasionalmente è intervenuto con miracoli, ma nei migliaia di anni della storia umana ci sono stati circa 200 anni in cui Dio ha dato la potenza degli uomini di fare miracoli. E anche in questo caso questi miracoli non sono stati compiuti tutti i giorni. Perché? Perché il motivo principale per i miracoli è stato sempre per confermare le credenziali di un messaggero scelto divinamente e per stabilire la credibilità di uno che parlava da parte di Dio, non una persona che insegna la parola di Dio, ma una persona che parlava da parte di Dio. Questo modello è cominciato con il primo che ha fatto dei miracoli, Mosè. Aprite le vostre Bibbie a Esodo capitolo 6 e leggeremo dal versetto 28. Qui Mosè sta parlando, sta spiegando quello che è stata la sua chiamata. Esodo 6:28. Quando il Signore parlò a Mosè nel paese d'Egitto, il Signore gli disse: io sono il Signore, di al faraone, il re d'Egitto, tutto quello che dico a te. Mosè rispose in presenza del Signore: ecco, io non so parlare, come vorrà darmi ascolto il faraone? Il Signore disse a Mosè: vedi, io ti ho stabilito come Dio per il faraone e tuo fratello Aaron sarà il tuo profeta. Tu dirai tutto quello che ti ordinerò e tuo fratello Aaron farà al faraone. Vedete quello che è successo? Tu non credi che io ti posso dare la potenza di fare quello che ti dico? E così ti darò Aaron. Tu sarai come Dio e Aaron sarà il tuo profeta. Tu gli metterai le tue parole nella sua bocca, le parole che io metto nella tua bocca, e lui parlerà a Faraone. Guardate al capitolo 4, perché qui anche ne parla. Esodo capitolo 4. Esodo capitolo 4 e versetto 15 dice: io tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca, io sarò con la tua bocca e con la sua bocca e vi insegnerò quello che dovete fare. Egli parlerà per te al suo popolo, al popolo, come si ti servirà da parte e tu sarai come per lui Dio. Mosè non poteva parlare per se stesso, perché parlava per Dio, e Aronne parlava da parte di Mosè. Questo era il ruolo di un profeta. Le parole di Dio erano messe nella bocca. Questo è quello che Dio ha detto a Geremia, gli ha detto in Geremia 1:9: io ho messo le mie parole nella tua bocca. Come facevano le persone a sapere che una persona che diceva di essere un profeta stava veramente parlando da parte di Dio, le parole di Dio? Mosè è stato il primo profeta che ha avuto questo dilemma e ne ha parlato con Dio al capitolo 4. Mosè disse al versetto 1: ma ecco, essi non mi crederanno e non mi diranno la mia voce, perché diranno: il Signore non ti è apparso. Come facciamo a saperlo? Come facciamo a sapere che tu sei un profeta, che quelle sono le parole di Dio nella tua bocca? E il Signore disse: che cos'è quello che hai in mano? E voi sapete la storia, dice gli risposte: getto la terra. Ed egli gettò a terra, diventò un serpente, mugì e fuggì davanti a quello. Allora il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano e prendila per la coda. E gli stese la mano, lo prese, adesso ritornò un bastone nella sua mano. Farai questo, disse il Signore, versetto 5, affinché credano che il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, Dio ti è apparso. Questo è il motivo per cui io ti do la capacità di fare miracoli. Lo fa di nuovo con altri miracoli, più avanti. Così devi capire che Dio ha dato la capacità di fare miracoli a Mosè per un motivo: per dare validità come profeta di Dio e il messaggio come un messaggio che erano le parole di Dio. Mosè è stato accettato universalmente come profeta e quello che ha scritto è divenuto letteralmente la parola di Dio, è stata accettata come parola di Dio. Perché? Perché la potenza di fare dei miracoli ha reso valido il fatto che lui parlava da parte di Dio. Questo continua ad essere lo scopo di fare miracoli nell'Antico Testamento. I profeti dell'Antico Testamento. Mosè scrisse che Dio avrebbe fatto sorgere persone come lui tra gli uomini. Deuteronomio 18 e versetto 15. Versetto 15 di Deuteronomio 18: per te il Signore tuo Dio farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me, a lui darete ascolto. Mosè stava descrivendo un'istituzione nei profeti che avrebbero continuato a profetizzare, e in Deuteronomio Mosè dà tre criteri per discernere un vero profeta da uno falso. Ai versetti 21 e 22 di questo capitolo dice che le predizioni devono essere avvenire sempre, le profezie devono sempre avverarsi. Questo è il modo in cui voi saprete se lui parla da parte di Dio. In Deuteronomio 13, versetti 1 a 5, dice che se lui sceglie di autenticare un vero profeta, gli darà la potenza o il potere di fare miracoli, come ha fatto con Mosè. In Deuteronomio 13 dice anche questo, che anche se un profeta compie dei miracoli, il terzo criterio da usare deve il messaggio deve essere d'accordo con la rivelazione precedente. Mosè è stato un profeta ed è stato, ha usato miracoli per dimostrare che parlava da parte di Dio, e tutti i profeti che hanno, lo hanno seguito hanno dovuto fare le stesse cose. Nell'Antico Testamento solo i profeti, solo quelli che parlavano con autorità e infallibilmente da parte di Dio hanno fatto dei miracoli, perché le credenziali loro erano i miracoli. Più grande miracolo è stato nel ministero di Elia, in prima re 18:36, mentre chiamava dal cielo il fuoco. Al versetto 36 leggiamo, al versetto 36, il Signore Dio d'Abramo, di Isacco, di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, e che io sono il tuo servo, e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Dio doveva autenticare l'opera di Elia. Nel Nuovo Testamento troviamo lo stesso modo di fare. Gesù sicuramente era il compimento più alto di quello che troviamo in Deuteronomio 18. Lui è il grande profeta, il profeta col più grande e importante messaggio. E allora non siamo sorpresi che lui ha fatto più miracoli di chiunque altro nella storia dell'uomo. Ma come per Mosè e nell'Antico Testamento, nei profeti dell'Antico Testamento, lo scopo dei miracoli di Gesù era di confermare le credenziali come messaggero finale e messaggero che parlava infallibilmente da parte di Dio. Giovanni ne parla nel suo Vangelo, ne parla in Giovanni capitolo 5:36. Lui dice: ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha date da compiere, quelle stesse opere che faccio, testimonio di me che il Padre mi ha mandato. Guardate quello che faccio, guardate le guarigioni, guardate i miracoli. Questi sono il modo in cui Dio rende autentico il mio messaggio. Nel capitolo 6, nel versetto 14. La gente dunque, avendo visto il segno miracoloso, cioè la moltiplicazione dei pani che aveva fatto, disse questo. La loro conclusione è stata: questi è certo il profeta che deve venire nel mondo. Capitolo 7, versetto 31. Dice: ma molti nella folla credettero in lui e dicevano: quando il Cristo sarà venuto, farà più segni miracolosi di quanti ne abbia fatto questi? Al capitolo 10, al versetto 24. Dicevano: fino a quando ci terrà in sospeso l'animo nostro? Sei tu il Cristo? Diccelo apertamente. Gesù disse loro: ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete nelle mie pecore. Al versetto 37 dice: se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconoscete che il Padre è in me e io sono nel Padre. Gesù e i suoi miracoli non erano un modo per avere un'evangelizzazione migliore. Lui ha anche detto che anche se uno risorgesse non sarebbe creduto. I miracoli non erano quello che Gesù faceva per alleviare le sofferenze del mondo. Sicuramente Gesù aveva compassione. Il motivo principale per cui lo Spirito Santo ha dato la potenza a Gesù di fare miracoli era per confermare che lui parlava le parole di Dio, che lui era quello che lui diceva di essere. Nel giorno delle Pentecoste, nel giorno dei miracoli, Pietro ha ripetuto che questo era lo scopo dei miracoli di Gesù, in Atti capitolo 2 e versetto 22. Uomini, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi, mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete. Questo è il motivo per cui Gesù ha compiuto i miracoli. Non soltanto Gesù ha fatto i miracoli, ma ha dato la stessa potenza agli apostoli, e i loro miracoli hanno avuto lo stesso scopo. Atti 14, guardate versetto 3. Tuttavia Paolo e Barnaba rimasero lì per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore, che rendeva testimonianza la parola della sua grazia e concedeva per meno loro avvenissero segni e prodigi. Ebrei 2, versetti 3 e 4, ripete questo stesso punto. Così scrive: come scamperemo noi se trascorriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, c'è stata poi confermata da quelli che l'avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere, con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Questi miracoli accompagnavano gli apostoli e confermavano che loro erano gli strumenti genuini della rivelazione di Dio, come lo era stato Mosè, i profeti dell'Antico Testamento, Elia, Eliseo e Gesù stesso. Pensate a questo. Questo si potrebbe dire molto di più, ma questo modello è seguito nelle scritture. È ragionevole aspettarsi che con la morte degli apostoli e con la fine della rivelazione di Dio, la capacità di fare miracoli sarebbe cessata anche. Come è finita dopo Mosè e Giosuè per centinaia di anni, e come è finita dopo Elia e Eliseo per un lungo periodo. Warfield scrive che i miracoli non appaiono nelle scritture senza senso, senza una ragione. Fanno parte dei momenti in cui Dio si è rivelato, quando Dio parlava al suo popolo attraverso messaggeri che dovevano essere avere credito. Ci sono molti segni nel momento apostolico della Chiesa, e quando il periodo apostolico della Chiesa, anche i miracoli erano passati. Le scritture ci spingono a vedere che i miracoli e i doni miracolosi terminano, perché il ruolo di questi miracoli non c'era più bisogno, perché non c'erano più persone che parlavano da parte di Dio. Un secondo motivo che in relazione a questo è anche la fine del dono dell'essere apostolo. In due posti nel Nuovo Testamento Paolo parla degli apostoli come di uno degli doni che Dio ha dato alla Chiesa. Prima Corinzi capitolo 12 versetto 28 è scritto: e Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Qui Paolo sta descrivendo la diversità di quello che Cristo ha dato alla Chiesa. Dio ha dato doni diversi a diverse parti del corpo. Quello che lui include in questi doni include anche gli apostoli. Non tutti i doni sono degli uffici o delle posizioni, ma troviamo lo stesso aspetto in Efesini capitolo 4, quando parla di come la Chiesa funziona. È scritto: ma ciascuno di noi, al versetto 7, la grazia sarà data secondo la misura del dono di Cristo. E questo è detto: salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. E questi doni vengono descritti al versetto 11. E lui ha dato alcuni come apostoli, alcuni come profeti, alcuni come evangelisti e altri come pastori e dottori. Uno dei doni che Dio ha dato alla sua Chiesa sono gli apostoli. ma questi erano un dono temporaneo. La maggior parte dei cristiani, la maggior parte degli evangelici carismatici non credono che esistano ancora apostoli come l'apostolo Paolo. Perché per essere apostoli c'erano delle tre qualifiche: dovevi aver visto Cristo risorto, Atti 1:22, mentre stanno pensando a chi deve rimpiazzare Giuda. E così è scritto, e cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato elevato in cielo, uno diventi testimone come noi della sua resurrezione. Bisogna essere testimone della vita di Cristo e della sua resurrezione. Come apostolo dovevi essere stato anche fatto apostolo da Cristo stesso. Atti capitolo 1 versetto 2 è scritto che gli apostoli erano coloro che lui ha scelto, e quando hanno pregato per un apostolo, hanno chiesto a Dio di fargli vedere chi era stato scelto. Il terzo aspetto per essere un apostolo: dovevi essere capace di fare miracoli. In Matteo capitolo 10 versetto 1-2 Gesù, chiamato a sei suoi discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. E non sta parlando soltanto del dolore della schiena. Questi, i nomi dei 12 apostoli sono questi. In 2 Corinzi capitolo 12 verso 12 dice: certo, i segni dell'apostolo sono stati compiuti tra di voi in una pazienza tutta prova, nei miracoli, nei prodigi e nelle opere potenti. Per essere un apostolo dovete poter fare dei miracoli. Guardate queste tre qualifiche. E così vedrete che non c'è nessuno che è vivo oggi che ha queste tre qualifiche. Così almeno uno dei doni, del dono di apostolo, è cessato. Questo vuol dire che c'è una differenza tra l'opera dello Spirito Santo dal tempo degli apostoli al tempo di oggi. Perché uno dei modi più miracolosi della dimostrazione dell'opera dello Spirito Santo è cessato alla fine dell'età apostolica. È interessante, è chiaro che il dono di essere apostoli è cessato senza che il Nuovo Testamento lo dice chiaramente che era cessato. Ci sono dei cambiamenti. Una volta che noi crediamo che non ci sono apostoli come lo erano Pietro e Paolo, allora devi ammettere che c'è stato un cambiamento nel modo in cui lo Spirito Santo dava i suoi doni dal tempo apostolico al tempo post-apostolico. Il dono più chiaro legato agli apostoli è cessato. Il terzo motivo per cui credo nel cessazionismo è il ruolo di fondamento degli apostoli e profeti. Il Nuovo Testamento identifica gli apostoli e i profeti come il fondamento su cui la Chiesa è stata costruita. Efesini capitolo 2, una delle mie grandi benedizioni è stato studiare Efesini con la mia congregazione per 3 anni. Qui c'è una spiegazione della Chiesa. Una chiesa dove i giudei e i gentili sono stati uniti, dove noi riceviamo pace con Dio. E tutte le differenze vengono tolte tra credenti. E qui parla della chiesa con 3 immagini. Al versetto 19 dice che noi siamo come cittadini nel regno di Dio. Nel versetto 19 dice anche che siamo membri della famiglia di Dio, e poi dà una terza immagine, versetto 20. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù essendo la pietra angolare, in cui tutta la casa di Dio viene costruita. non soltanto siete cittadini, non soltanto siete membri della famiglia di Dio, ma adesso voi siete delle pietre che sono state poste meticolosamente in questa struttura, questo è il tempio dove Dio sarà adorato. Ma guardate come descrive questa struttura. Questa chiesa che è stata costruita sulla fondamenta degli apostoli. Questo riferimento agli apostoli è chiaro. Ma chi sono i profeti? Allora, a causa di queste posizioni carismatiche, alcuni hanno detto che la Chiesa sarebbe stata costruita sugli apostoli e i profeti dell'Antico Testamento. Ma quello che è chiaro qui è che questi sono profeti del Nuovo Testamento. Al capitolo 3, versetto 5, lui sta parlando di questo mistero che è stato rivelato, di cui lui è responsabile. Dice, nelle altre epoche, dice, non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo ministero, così com'era, per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui. Dice, com'era ora. Alcuni prendono Efesini 2:20 e dicono che siamo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. E dicono che gli apostoli e i profeti sono la stessa cosa. E questo, c'è una spiegazione che non è accettabile linguisticamente. Il contesto fa capire che gli apostoli e i profeti sono due gruppi separati. È scritto che ha dato alcuni come apostoli e alcuni come profeti. Sono due gruppi distinti. La mettiamo insieme. In Efesini capitolo 2:20 Paolo insegna che la rivelazione che è venuta attraverso gli apostoli e attraverso i profeti del Nuovo Testamento è la fondamenta della Chiesa. E la Chiesa è costruita su questo fondamento. Questa è l'immagine di una costruzione che è finita. Questo fondamento è stato terminato. Questo è lo stesso immagine che troviamo in 1 Corinzi capitolo 3, dove si parla del lavoro che si continua a fare dopo il fondamento degli apostoli. Una volta che questa istruzione è stata data agli apostoli e ai profeti, il loro ruolo è terminato. Sicuramente è vero degli apostoli, come abbiamo visto, non esistono più. E qui in Efesini capitolo 2, Paolo dice che il ruolo dei profeti era anche per il fondamento ed era completo. Ed è completo. Non dobbiamo aspettarci che ci siano altri apostoli, non dobbiamo aspettarci altri profeti, non ci dobbiamo aspettarci rivelazione. Un quarto motivo per cui noi crediamo nel cessazionismo è la natura dei doni miracolosi, la natura di questi doni nel Nuovo Testamento. Se lo Spirito stesse dando questi doni ancora oggi, sarebbero lo stesso tipo di doni che troviamo nel Nuovo Testamento. Ma i doni che vengono carismatici oggi non hanno nessuna somiglianza a quelli che troviamo nel Nuovo Testamento. Parliamo del dono delle lingue. Luca, in Atti 2, questo dono era la capacità, di come si è manifestata la Pentecoste, di parlare in lingue conosciute dagli umani. Guardate quello che è scritto in Atti 2, versetti 7 e 8. E tutti stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra lingua natia? Il nostro dialetto. Queste erano lingue conosciute. Le lingue che erano le lingue che hanno parlato da quando erano nati. In Atti 11, versetto 15, quando Pietro parla del dono delle lingue che è stato dato a Cornelio e lo spiega, lui dice questo: avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. È successa la stessa cosa, esattamente quello che è successo a noi. Cosa è successo con Cornelio? Era esattamente quello che è successo a Pentecoste. Quando Luca parla del terzo episodio del parlare in lingue, in Atti 19, non c'è nulla che indica che si parlava in modo diverso da quello che era successo in Atti 2 e in Atti 10. E pensate a quello che Luca sapeva. Quando ha scritto il libro degli Atti, sapeva che cosa Paolo aveva scritto 6 o 7 anni prima, in Prima Corinzi 14. Lui sapeva quello che stava conoscendo nella chiesa a Corinto, e Luca continua a definire parlare in lingue, ascoltare nel nostro linguaggio, il nostro dialetto. Non sta parlando di qualcosa che è diverso. Questo è il dono del Nuovo Testamento. Parlare in una lingua conosciuta, in un dialetto, e lo paragoniamo a quello che si fa oggi nelle chiese carismatiche. Non è la stessa cosa. Quello che troviamo in Prima Corinzi 14 era anche un dono che era fatto in pubblico per l'edificazione di altri, perché doveva essere interpretato. Oggi le lingue sono qualcosa che è privato, è un linguaggio della preghiera. Così oggi il parlare in lingue ha quasi nulla a che fare con quello che era il dono delle lingue del Nuovo Testamento. O guardate al dono di profezia. Il dono del Nuovo Testamento è qualcosa di veramente diverso da quello che troviamo nel movimento carismatico oggi. Non c'è nessuna distinzione tra la profezia dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento nella Bibbia. Infatti vengono considerati lo stesso. Non ci sono differenze nei termini. E leggete il libro degli Atti e guardate tutte le volte che si parla di profezia o di profeta, e si vede che i profeti dell'Antico Testamento e i profeti del Nuovo Testamento non vengono mai divisi o separati. Come i profeti dell'Antico Testamento parlavano le parole da parte di Dio, lo stesso fanno i profeti del Nuovo Testamento. Le loro parole, come nell'Antico Testamento, devono essere valutate, esaminate alla luce della rivelazione precedente. Queste profezie sono state aggiunte, secondo quello che dice Efesini 2, per formare il fondamento della Chiesa. Uno dei passi che vengono usati per dire che le profezie nel Nuovo Testamento sono diverse da quelle dell'Antico Testamento, in Atti 21 e 11, quando il profeta Agamo parla, lui dice questo: questo dice lo Spirito Santo. La profezia del Nuovo Testamento è la rivelazione infallibile di Dio. Questa non è quello che la Chiesa carismatica parla o descrive come profezia. Quello che viene chiamato oggi, anche Wayne Grudem dice che oggi, che quello che succede oggi nel movimento carismatico non deve mai cominciare con le parole "questo è quello che dice Dio". Questo è quello che lui dice. Bisognerebbe cominciare la frase dicendo: io penso che forse lo Spirito Santo sta dicendo questo. Questo non è il dono di profezia. Guardate un altro esempio, il dono di guarigione. Nel Nuovo Testamento, quando una persona aveva il dono della guarigione, lo usava, i risultati erano completi, permanenti, indiscutibili, immediati. Tutti i tipi di malattie, Le guarigioni che sentiamo oggi sono il contrario di questo tipo di miracoli. Sono incompleti, sono temporanei e non sono verificabili. Così questi miracoli di cui si parla oggi non sono gli stessi miracoli del Nuovo Testamento. E molti carismatici sono d'accordo. Per esempio sulla profezia, Gruden scrive, dice, nessun carismatico responsabile crede che la profezia fatta nelle chiese oggi è infallibile e senza errore. Gruden va avanti e dice che è vero in tutto il movimento carismatico che le profezie oggi sono impure e hanno elementi che non devono essere obbedite o anche credute. Crediamo e apprezziamo questo fratello, ma se questo era il principio nell'Antico Testamento, il profeta sarebbe stato ucciso. Jack Deere, lui scrive nel suo libro Sorpreso dall'opera dello Spirito Santo, lui dice che i carismatici non credono di avere la qualità dei doni degli apostoli. Quando i carismatici dicono che di avere i doni allo stesso livello, ci sono alcuni dicono questi, e che parlano di risurrezioni o di miracoli fisici, non si hanno mai verifiche di questi miracoli. I doni praticati dai carismatici oggi non sono gli stessi del Nuovo Testamento. E il motivo per cui non sono lo stesso è perché non sono gli stessi doni. La quinta ragione, poiché credo nel cessazionismo, è basato sulla storia della Chiesa. La pratica dei doni miracolosi è declinato o diminuito nel periodo apostolico. La Pentecoste è successo dopo 10 giorni dell'ascensione di Gesù. Il secondo momento è successo circa dopo 14 anni, prima della morte di Giacomo, nell'anno 44. La terza menzione nel capitolo 19 è successo nel ministero di Paolo ad Efeso, circa il 50. L'unico libro che parla di lingue, Prima Corinzi, è stato scritto intorno al 55-56. Così se guardiamo questi passi, il Primo Corinzi era la quarta lettera ispirata scritta da Paolo dopo Galati e Prima e Seconda Tessalonicesi. Paolo scrive altre 9 lettere ispirate a 6 diverse chiese e non si menziona più il dono delle lingue. Nelle epistole pastorali, Prima e Seconda Timoteo e Tito, questi libri che sono scritti verso la fine del ministero di Paolo, che sono le direttive o gli insegnamenti per il ministero post-apostolico, non c'è nessuna menzione di questi doni. E vediamo quello che succede in Ebrei capitolo 1. Versetto 1 dice: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni, questa è un'espressione che parlava, che era usata per il tempo del Messia, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. La sua parola è stata data attraverso il Figlio. Questo è il motivo per cui si arriva al capitolo 2, versetto 1. Dice: perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, perché se si dice che se noi non trascuriamo questo messaggio, noi saremo condannati. Versetto 3 dice: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Vi voglio ricordare che questo libro agli ebrei è stato scritto prima della distruzione del Tempio dell'anno 70. Così vi dà un'idea. Io voglio che notate che come l'autore di Ebrei parla del miracoloso. Questo messaggio della salvezza è stato parlato attraverso il Signore stesso. E poi al versetto 4, al versetto 3, c'è stata confermata da quelli che l'avevano udito. Allora, prima era stato annunciato dal Signore e poi da quelli che l'avevano udito, dagli apostoli. E poi l'autore di Ebrei scrive di una terza generazione, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere, con doni dello Spirito Santo. L'autore di Ebrei sta dicendo che i segni e prodigi apparteneva a loro, alla loro testimonianza. Era qualcosa di precedente anche a lui. E noi l'abbiamo visto, ne siamo testimoni. Così, nella visione cronologica del Nuovo Testamento, noi troviamo che prima che le scritture fossero complete, i doni miracolosi avevano cominciato a diminuire. I miracoli che avevano confermato l'opera degli apostoli stavano finendo. Questa è la realtà di quello che troviamo nel Nuovo Testamento. Quando lasciamo il Nuovo Testamento, la storia del Nuovo Testamento, noi troviamo che la testimonianza della Chiesa è stata la stessa in quello che insegnava e quello che praticava. Hanno insegnato che i doni avevano cessato con gli apostoli. Vi darò degli esempi. Crisostomo, l'esegeta negli anni 300, lui scrive questo parlare dei doni è molto oscuro, ma l'oscurità è prodotta dalla nostra ignoranza e dal fatto che questi doni sono cessati e non hanno più posto tra di noi. Agostino, tra il 350 e il 430, lui scrive questo: nei tempi primitivi lo Spirito Santo è caduto su loro e gli ha dato il modo di parlare in lingue ed era un segno che oggi è passato. Martin Lutero, lui scrive che opera dello Spirito Santo visibile era necessario per stabilire la Chiesa ed era accompagnata dai doni dello Spirito Santo. Una volta che la Chiesa è stata stabilita, quello che era l'opera visibile dello Spirito Santo è cessato. John Calvino ha scritto che il dono della guarigione che Dio ha dato per un periodo è stato messo da parte in modo che la predicazione della parola è l'opera meravigliosa dello Spirito Santo. Jonathan Edwards nel 1700 ha scritto che questi doni straordinari era stato dato per il fondamento e per stabilire la Chiesa, ma una volta che le scritture sono state completate, allora questi doni straordinari sono cessati. Spurgeon ha detto che questi miracoli originali non fanno più parte di noi. Warfield ha scritto che questi doni erano per la autenticazione degli apostoli. Queste erano le credenziali per gli apostoli che parlavano da parte di Dio per fondare la Chiesa. La funzione di questi doni facevano parte della fondamenta della Chiesa e sono necessariamente passati. Questi doni non possono continuare e infatti non continuano dopo che la rivelazione era stata completa. Questi sono soltanto degli esempi che ci sono. È vero che ci sono dei resoconti di alcuni miracoli nella storia della Chiesa. C'è la testimonianza della Chiesa, delle sue guide, che questi miracoli e questi doni di rivelazione erano terminati con la Chiesa apostolica. Questo è un grande problema. Sinclair Ferguson lo scrive, dice: quelli che credono nella continuità dei doni non ha una spiegazione per il fatto che questi doni sono mancati per una larga parte della storia. Un sesto motivo per cui credo nel cessazionismo è la sufficienza delle scritture. Io so che il dottor Lawson ne parlerà, ma lo voglio menzionare. Il canone delle scritture è terminato con gli scritti degli apostoli e coloro che li accompagnavano. La parola di Dio insegna se stesso che la scrittura è sufficiente o autosufficiente. Secondo Timoteo 3, versetti 16, ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Non c'è bisogno di nulla. L'uomo di Dio non ha bisogno di rivelazioni da parte di Dio oggi, le ha nella parola di Dio. Gesù non ci sta chiamando a dare o a scrivere nuove rivelazioni. Dio chiama attraverso la sua parola, attraverso quello che è stato il libro migliore e unico che è la parola di Dio. Lui parla soltanto attraverso la parola di Dio. Martin Lutero, 1539, ha commentato il Salmo 119, ha detto: Dio vi ha dato, vi vuole dare lo Spirito attraverso la sua parola. Dio ci ha dato la parola di Dio, che è qualcosa che è esterno a noi, qualcosa che noi possiamo leggere, che noi possiamo vedere, che noi possiamo studiare. Non ci dobbiamo chiedere se un messaggio che abbiamo in mente viene da parte di Dio, perché il messaggio di Dio lo abbiamo nelle nostre mani. Lutero ha anche scritto: colui, l'uomo che vuole ascoltare Dio parlare, deve leggere le scritture. C'è un settimo motivo per cui credo nel cessazionismo, è che ci sono delle regole per i doni miracolosi. Voglio che aprite le vostre Bibbie a Prima Corinzi capitolo 14. Prima Corinzi capitolo 14, dove Paolo dà delle regole specifiche di come i doni miracolosi devono essere praticati nella Chiesa. Versetti 27 e 28, per parlare lingue, dice: se c'è chi parla, quando questo dono viene praticato nella Chiesa, c'erano delle regole specifiche che devono essere seguite. Prima di tutto, due erano che due o tre devono parlare al massimo. Se c'è uno che parla, siano due o tre al massimo a farlo. E il secondo è che devono parlare uno dopo l'altro. Devono essere in ordine, perché questo è il modo in cui Dio opera. E terzo, ci devono essere chi interpretava le scritture e qualcuno che interpreti. Se non vi è chi interpreti, tacciano in assemblea e parlano a se stessi e a Dio. Nessuno poteva parlare in lingue nella riunione della Chiesa se non c'era qualcuno che capiva quella lingua e poteva interpretarla. Perché? Come si faceva a sapere se diceva la verità? Nella bocca da due o tre testimoni viene stabilita la verità. Le donne non avevano il permesso di parlare nelle chiese. Al versetto 34 è scritto: le donne tacciono in assemblea perché non è loro permesso di parlare, siano sottomesse, come dice anche la legge. Questo è il modo in cui il dono delle lingue doveva essere praticato nelle chiese. Nei versetti 29 a 34 si parla del dono di profezia. La regola numero uno: due o tre devono parlare. Dice: due o tre parlino. Ed era il compito poi numero due della congregazione e degli altri profeti di valutare quello che veniva detto. Dice: gli altri giudicano. Versetto 30, devono parlare uno per volta, dice: se la rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente taccia. Infatti tutti potete profetare uno a uno, perché tutti parlano, tutti siano incoraggiati. Versetto 33, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace, come si fa in tutte le chiese. Le donne non avevano permesso di profetizzare. Voglio che voi guardate questi versetti, queste regole. La maggior parte delle pratiche carismatiche vanno contro questi comandi chiari delle scritture. Non soltanto questi doni carismatici oggi non sono quelli che troviamo nella Bibbia, ma anche le regole che erano date per praticarli sono ignorate. Lo Spirito Santo non è onorato nella maggioranza delle pratiche carismatiche oggi, infatti è continuamente disobbedito. Il risultato non è un'opera dello Spirito, ma un'opera della carne, ed è una ribellione a quello che Dio aveva stabilito. Ci sono 7 motivi per credere al cessazionismo. Come dobbiamo reagire? Se tu sei una persona che è convinta nel cessazionismo, vorrei parlare a voi. Non reagire oltremodo e dando una visione sbagliata dello Spirito Santo nella tua vita, perché la parola di Dio dice che lo Spirito Santo opera nella nostra vita. Non permettere che coloro che abusano dello Spirito Santo o dicono di credere allo Spirito Santo di portare via da te quello che lo Spirito Santo fa. Tu devi continuare a credere che la parola di Dio è sufficiente. Tu devi vivere alla luce delle scritture. Devi essere sicuro di sapere perché credi quello che credi. Devi difendere la verità. Devi rigettare ogni forma di rivelazione continua, quello che include anche quello che è considerato come impressioni da parte di Dio. Non usare la parola dei tuoi sentimenti o quello che Dio ti ha detto. Come Lutero ha detto, questa parola è esterna. Quello che Dio dice è qualcosa che è scritto. Non ascoltare o non dare credibilità al movimento pentecostale carismatico parlando nello stesso modo in cui parlano loro. Reagisci in modo saggio ai diversi tipi di persone che credono che questi doni continuino. Ai falsi dottori, quelli che rinnegano le dottrine cardinali di Gesù, e quelli che non credono al Vangelo, non avere paura di dire, non avere paura di usare dei termini duri, di usare i termini che troviamo in Secondo Pietro, e dire che loro insegnano un altro Vangelo, e se non rinunciano a un altro Vangelo, che siano anatema. Ai carismatici che hanno abbracciato il Vangelo della prosperità e della maggioranza, confrontali con il Vangelo biblico. Anche quelli che sono stati influenzati marginalmente, aiutali a esaminare loro stesso, vedere se sono veramente dei credenti o se hanno soltanto ricercato o seguito quello che è la ricerca della soddisfazione dei loro desideri. Quando parliamo di coloro che credono veramente al Vangelo, aiutali facendogli capire quelli che erano i doni biblici. Aiutali a capire perché il cessazionismo è biblico. Trattali come fratelli, ma non cercare di minimizzare l'importanza delle scritture e di credere alle scritture e la completezza delle scritture. Se tu invece sei qui e non sei convinto, non permettere a te stesso, per cercare di mantenere la pace di non raggiungere una posizione chiara, non continuare ad abbracciare una posizione cauta ma aperta, o perché non vuoi andare contro degli amici, o come perché hai accettato oggi. Devi essere come i Beriani, che devi studiare le parole di Dio in modo per vedere le cose, che le cose siano vere. Martin Lutero ha detto che se lui credesse e predicasse tutte le verità delle scritture, ma abbandono soltanto quelle che alcuni del mondo non accettano, io non sarò un difensore della parola di Dio. La lealtà del soldato è dimostrata dalla sua volontà di combattere nel combattimento. Che il Signore ci renda fedeli alla sua parola. Padre, metti queste verità nei nostri cuori. Ti benediciamo e ti ringraziamo perché tu ci hai dato la tua parola, perché ci hai dato questa parola che è esterna da noi, che può fare crescere le nostre vite, e che non siamo trasportati dal misticismo, dai nostri sentimenti, dalle nostre impressioni. Aiutaci ad essere fedeli, ed essere fedeli fino al tuo ritorno, nel nome di Gesù. Amen.